Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. Follow us, seguici su Twitter, @Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, bentornati a una nuova puntata di Pensatech. Il momento dedicato al digitale e all'informazione è a cura di Radio Città del Capo. Specifichiamo digitale, innovazione e oggi informazione perché vi vogliamo parlare di FOIA. FOIA, una sigla che significa Freedom of Information Act. Beh, detta in italiano è la possibilità di avere accesso alle informazioni raccolte dalla pubblica amministrazione. Per tutti, non solo per le persone coinvolte. Il Freedom of Information Act fa parte della legislazione anglosassone e americana, in qualche modo si voleva portarla anche in Italia, dove c'è un diritto di parole, ma decisamente un po' meno quel diritto di essere invece informate e quindi avere accesso alle informazioni. Una lunga battaglia che ha avuto in qualche modo un primo passo, una prima vittoria, ma che molti considerano in realtà una vittoria mancata. Addirittura qualcuno un passo indietro, insomma, c'è un FOIA ma che FOIA non è. Ma decisamente meglio di me ce ne può parlare Ernesto Belisario, avvocato, esperto del diritto dell'informazione, del mondo dell'informatica. Buongiorno Belisario.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, ricordiamo e aiutiamo a spiegare agli ascoltatori cosa dovrebbe essere FOIA e perché invece quello proposto dal governo italiano non è all'altezza delle aspettative.
Dunque, prendo davvero pochi secondi per fare una premessa. Quando parliamo di FOIA parliamo di trasparenza. Cos'è nel 2016 la trasparenza? Trasparenza è sicuramente andare sui siti web delle amministrazioni e trovare come vengono spesi dei soldi e trovare l'elenco dei contratti o dei consulenti, ma non tutte le informazioni che ci interessano o relative ai procedimenti, ai dati che detengono le amministrazioni può essere pubblicato su internet. E allora c'è anche la normativa sull'accesso, cioè sulla possibilità per i cittadini e per le imprese di richiedere i dati e i documenti che sono detenuti dalle amministrazioni. In Italia noi abbiamo una legge sull'accesso molto vecchia del 1990 che non consente ai cittadini e alle imprese di poter richiedere tutto quello che vogliono, ma ci consente di richiedere solo quello a cui siamo interessati, quindi se abbiamo fatto un concorso e non siamo tra i vincitori possiamo vedere gli elaborati degli altri, se abbiamo partecipato ad una gara d'appalto possiamo vedere le offerte dell'impresa che l'ha vinta, ma se non abbiamo partecipato a quella gara no, se quella gara d'appalto è la gara che si riferisce al servizio mensa della scuola di nostro figlio non possiamo accedere all'offerta tecnica della ditta che ha vinto e che quindi quotidianamente si occupa della mensa dei nostri bambini, a meno che il nostro bambino non venga intossicato, quindi è una eventualità che ci auguriamo non accada mai.
Cioè solo se siamo coinvolti possiamo avere in qualche modo
solo
accesso alle informazioni.
Un interesse ad attivare in giudizio, è come dire che la trasparenza intesa come accesso non è un diritto di cittadinanza, ma è solo lo strumento per il momento per tutelare altri diritti. Invece in oltre 80 paesi del mondo esistono questi FOIA che sono delle norme che consentono a chiunque, senza dover spiegare perché, quindi di dover dettagliare un interesse come si dice in giuridichese, senza dover dettagliare un interesse di richiedere e di riceverli tranne un ristrettissimo numero di eccezioni, segreto di Stato, segreto riservatezza di terzi soggetti, ma comunque stiamo parlando di casi ben individuati. Per questo più di qualche anno in Italia stiamo provando a fare una battaglia, e cioè quella di avere un Freedom of Information Act. Devo dire che abbiamo attivato una campagna di cui ci siamo occupati altre volte. Pensate che questa campagna si chiama FOIA for Italy, se c'è qualcuno che vuole saperne di più può andare su FOIA for come numero in inglese 4italy.it e vedere che si tratta di una proposta che viene da lontano. Abbiamo proposto una legge, grazie al lavoro all'unanimità di tutti i gruppi parlamentari il Parlamento ha chiesto al governo di scrivere un FOIA italiano, e veniamo all'attualità. Il governo la scorsa settimana ha pubblicato il proprio progetto di FOIA, ancora non è un testo in gazzetta ufficiale. Quindi è una proposta sulla quale ci auguriamo che si intervenga, perché di fatto anche se in linea teorica viene consentito il diritto di accedere per chiunque, indipendentemente da un interesse, ad atti e documenti detenuti da un'amministrazione, ma in realtà le modalità e le eccezioni che sono previste, e se volete ne parleremo, limitano molto questo diritto e quindi non lo rendono effettivo e difficilmente avranno un buon impatto sulla trasparenza degli enti.
Ecco, Simone Cosimi su Wired.it sintetizza nel titolo "Bene i principi, male la pratica". È una sintesi corretta? E quali sono i principi, o quali sono i punti della pratica che in qualche modo rendono meno effettivo il FOIA italiano?
Mi verrebbe da dire che un FOIA non vive tanto della regola quanto delle eccezioni. Mi spiego. Il testo prevede il diritto di chiunque di accedere a tutti i dati e i documenti, salvo le eccezioni. È ovvio che più noi andiamo a prevedere delle eccezioni, e più questa lista di eccezioni è lunga, e più questa lista di eccezioni, invece di essere tassativa, prevede un potere discrezionale delle amministrazioni, beh, allora siamo andati a svuotare anche il principio, oltre al fatto che la declinazione pratica non sia veritiera. Poi abbiamo una serie, quindi il primo difetto è eccezioni tante, troppe, e che lasciano un margine alle amministrazioni, un margine discrezionale. Ovviamente si sa che il margine discrezionale può essere utilizzato da chi non vuole la trasparenza, per carità, stiamo parlando di una eccezione, però chi non vuole potrà trincerarsi. Poi ci sono delle modalità pratiche: devo fare una richiesta, questa richiesta deve essere dettagliata. Negli altri paesi in cui c'è un FOIA c'è una specie di dovere di collaborazione delle amministrazioni, cioè il cittadino mi deve dire cosa gli serve, poi sono io che dovrò sapere, perché lui non lo sa, non è un burocrate, quindi non sa in quale documento c'è quell'informazione che gli interessa. Sono io che glielo devo trovare e glielo devo dare. Invece noi abbiamo bisogno di scrivere una richiesta dettagliata, che è una cosa difficile se noi non conosciamo le carte, e qui è un cane che si morde la coda. Teoricamente abbiamo un diritto, in realtà diventa difficile se non abbiamo mai visto quelle carte richiederle. In secondo luogo abbiamo l'obbligo addirittura di avere dei costi, ci potrebbero richiedere dei costi, rimborso spese, certo per il cartaceo lo immagino quale può essere il rimborso spese, mi viene difficile capire quale sia il costo che l'amministrazione deve sostenere per darmi dei documenti informatici, cioè i file che contengono la documentazione, e le pubbliche amministrazioni dovrebbero ormai ragionare soltanto per documenti digitali. A questo aggiungiamo che l'amministrazione non ha il dovere di motivare. Che cosa significa che non ha il dovere di motivare? È ammesso il silenzio rigetto, cioè se l'amministrazione fa trascorrere 30 giorni dall'istanza, prevede il disegno di legge, la richiesta sia per rigettata, ma questo significa che chi non vuole darci i documenti o semplicemente non vuole spiegarci perché non ce li vuole far vedere, potrà semplicemente far passare 30 giorni non assumendosi la responsabilità del rigetto dell'istanza di accesso. E qui viene un altro limite di questa proposta di legge. Il Parlamento aveva espressamente chiesto al Governo di prevedere delle misure stragiudiziarie, ad esempio un ricorso ad ANAC, l'autorità anticorruzione, che consentisse velocemente e gratuitamente al cittadino di poter avere giustizia, quindi di poter avere l'ordine per l'amministrazione che si era sottratta illegittimamente all'accesso ad esibire i documenti, i dati e le informazioni. Questo non è l'unico rimedio che ha il cittadino, è quello di fare ricorso al TAR. Si tratta quindi di un rimedio lungo, di un rimedio oneroso, perché comunque devono essere sostenuti dei costi, che quindi noi riteniamo, ma lo ritengono in tanti, non sia efficace presidio per tutelare il diritto di trasparenza. E poi un'altra.
Quindi, scusi Belisario, giusto per dirlo in altre parole, le amministrazioni che magari sono oberate di lavoro e subiscono anche tagli al personale possono dire: io non ho tempo di rispondere, senza dire nulla, semplicemente non rispondono alle nostre richieste e in qualche modo queste vengono rifiutate. E
esatto,
non ci sono poi delle sanzioni contro questa procedura?
No, non ci sono, perché le sanzioni sono limitate all'eventuale caso in cui il cittadino faccia ricorso e lo vinca, però come dire, il fammi causa diventa l'alibi che amministrazioni oberate di lavoro, quindi non molto efficienti, oppure amministrazioni che hanno qualcosa da nascondere, si possono appunto trincerare dietro. Quindi di fatto, così come veniva detto, c'è un'attestazione di principio, ma poi nella pratica questo accesso generalizzato agli atti e documenti della pubblica amministrazione diventa qualcosa di difficile da attuare, tenendo conto tra l'altro che la normativa del 1990 non viene sostituita, quindi questo accesso si affianca e come tutti i casi in cui la normativa comincia a diventare copiosa, questo aggiunge incertezze e quindi difficoltà per il cittadino non addetto ai lavori nel capire ogni volta quale strumento deve usare, difficoltà per le amministrazioni nell'applicare uno strumento che si aggiunge, quindi va a creare un quadro un po' più complesso rispetto a quello che era fino a ieri, e questo mi consentirete di dirlo, non rende la trasparenza amica alle amministrazioni. Mi spiego. La trasparenza è un diritto civico stabilito da diversi atti anche normativi internazionali. Per l'amministrazione che la riceve, la richiesta di accesso è lavoro e io devo far sì che questo lavoro che arriva possa essere facilmente smaltito. Se le norme non sono facili da applicare, non dico algoritmiche, ma quantomeno chiare e facilmente interpretabili, è ovvio che io all'interno dell'amministrazione avrò più nemici della trasparenza, ma non perché ho qualcuno o qualcosa da nascondere, ma semplicemente perché tutto viene appesantito in modo eccessivamente burocratico.
Prima lei parlava del campo delle eccezioni, ce ne sono alcune che sembrano banali, no? Le cosiddette segreti militari, questioni di ordine pubblico, sicurezza nazionale, eccetera, ma ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, cioè gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, praticamente tutto nel mondo contemporaneo.
Sì, praticamente tanto, quindi ritornando alla famosa offerta della gara d'appalto, sicuramente non continuerò a non vederla, perché nell'offerta economica c'è scritto l'impresa, da che fornitori si rivolge, qual è il prezzo dei prodotti che ha dei propri fornitori, ma andando ancora avanti ci sono delle eccezioni che sembrano banali, esempio la corrispondenza. Voi sapete, avete seguito il caso di Hillary Clinton, che è costretta a giustificarsi per aver nascosto delle mail, perché lì è assolutamente scontato che addirittura le mail del segretario di Stato, cioè del ministro degli esteri, contenenti informazioni relative ad attentati, possano essere oggetto di accesso, perché siano qualcosa che appartiene alla collettività. Da noi ovviamente la corrispondenza viene assolutamente sottratta, tanto dagli organi politici quanto dei funzionari e dei dirigenti, ma vengono sottratti.
Ma glielo chiedo, ci si nasconde dietro la privacy?
Francamente non so se sia privacy o semplicemente si ha timore di evitare che le istanze di accesso possano essere tante che da paralizzare l'attività delle amministrazioni. In realtà negli 80 paesi in cui c'è un FOIA, perché questo è uno dei temi, si vuole evitare che questo accesso generalizzato eviti eccessivo lavoro alle amministrazioni. In realtà vorrei tranquillizzare tutti. Negli 80 paesi in cui c'è un FOIA nessun ufficio pubblico è stato paralizzato perché i cittadini facevano tante istanze. È sufficiente essere correttamente organizzati e soprattutto essere trasparenti. Se io scrivo correttamente le motivazioni, motivo tutti gli atti e faccio delle azioni virtuose attraverso i miei siti web, il numero di richiesta di accesso sarà quello fisiologico. Detto questo, esistono delle raccomandazioni internazionali su quelle che sono le prassi su come si scrivono delle buone leggi sulla trasparenza. In queste raccomandazioni internazionali ce n'è una dell'OCSE di qualche anno fa, c'è scritto: siete preoccupati perché la trasparenza generi dei costi burocratici? E certo, la trasparenza li genera dei costi burocratici, ma sono dei costi di cui le amministrazioni devono farsi carico, perché di fatto sono dei costi democratici, come quello per tenere delle consultazioni elettorali, quindi servono ad assicurare una maggiore trasparenza, riduzione della corruzione ed efficienza della macchina burocratica.
Sono dovere di uno Stato democratico. Belisario, siccome siamo tra poco devo salutarla, un'ultima domanda è: adesso che si fa? Cioè, quanto è possibile ancora che questo decreto, che adesso dovrebbe essere anche in confronto nell'interno delle commissioni parlamentari, possa essere modificato?
Io, come dire, confido che il movimento civico di associazioni, oltre 30 della società civile che sostiene Foia for Italy, e gli oltre 58.000 cittadini che hanno firmato la petizione, invito chiunque abbia a cuore la trasparenza in questo paese a farlo, su foiaforitaly.it troverà tutti i riferimenti, confido che troveremo orecchie che ascoltino questa voce e che consentano a questa norma di avere un impatto e di essere un foia degno di questo nome. Abbiamo delle settimane in cui il Consiglio di Stato, la Conferenza Stato-Regioni, le commissioni parlamentari esprimeranno il proprio parere. Devo dire che sono fiducioso sul fatto che alcune di queste di questi elementi saranno modificati o aggiustati. In caso contrario continueremo a fare campagne come abbiamo fatto fin qui, ottenendo finora un risultato di primo livello, quello che ci sia un decreto sul FOIA, evidentemente miglioreremo finché l'obiettivo non sarà pienamente raggiunto.
Ernesto Belisario, avvocato, uno dei rappresentanti della campagna FOIA for Italy, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E noi continuiamo tra pochissimo ancora su questo argomento, sentiremo a breve Rosy Battaglia di Cittadini Reattivi e ancora della campagna Foia for Italy, ma prima un pezzo musicale, lui è Lou Reed. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love. Siamo ancora in onda con Pensatec, Radio Città del Capo, per parlare del Foia for Italy, o meglio del risultato che per il momento è stato ottenuto non sufficiente per molti. E prima, dopo averne parlato con Ernesto Belisario, avvocato, aver sviscerato un po' quelle che sono le caratteristiche tecniche di questa proposta, ne parliamo con una voce che invece conosce bene la necessità della richiesta di queste informazioni. Allora, Rosy Battaglia, giornalista freelance, ma una delle voci di Cittadini Reattivi e della campagna Foia for Italy. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie di questo invito.
E allora, Rosy, aiutaci a capire quali sono le informazioni che chi fa giornalismo, ma anche chi fa giornalismo d'inchiesta e quindi anche giornalismo attivo, ha bisogno di sapere per fare il proprio lavoro, e quali sono le difficoltà che normalmente invece si incontrano di fronte alle pubbliche amministrazioni.
Ecco, dici bene, è importante per i giornalisti in generale, non solamente per i giornalisti d'inchiesta, non fermarsi davanti ai comunicati stampa e alle veline, ma andare a chiedere i dati. Certo, è un giornalismo che chiede maggior impegno, però che può portare anche dei risultati di cambiamento, anche rispetto a, come dire, promuovere una trasparenza che la pubblica amministrazione non ha. Vi faccio qualche esempio. Io in realtà devo dire ho imparato anche molto dai cittadini che ho incontrato in questi anni con il mio progetto di inchiesta sui territori, i quali utilizzano già da tempo, utilizzando la legge 241 che penso prima Ernesto Belisario vi avrà ben illustrato, ma appunto dal 2013 c'è anche questa nuova forma, insomma il decreto trasparenza aveva istituito questa legge 33 di accesso civico a documenti e dati della pubblica amministrazione. È una forma che può aiutare sia noi giornalisti che i cittadini a chiedere dati. Parlando degli esempi, io l'ho utilizzata per capire quanti sono i siti contaminati in Italia. Anche lì non c'erano dati attendibili, l'abbiamo fatta alle regioni, ai ministeri. L'ho utilizzata per chiedere anche alla Regione Emilia-Romagna, ad esempio, quante sono le scuole contaminate da amianto tuttora. Anche se poi appunto abbiamo un foglio ambientale che è una legge, la 195/2005, che in teoria garantirebbe ai cittadini l'accesso alle informazioni ambientali, così non è. Ed è anche per questo che una battaglia per una vera legge sul diritto di informazioni è così fondamentale dal mio punto di vista per tutti, cittadini e giornalisti.
Prima accennavamo anche al fatto che spesso ci si nasconde, oltre che nella necessità di nascondere, necessità tra virgolette, alcune informazioni, spesso c'è anche una questione di sovraccarico di lavoro, cioè le amministrazioni dicono non ho tempo e quindi in qualche modo non adempiono a queste richieste.
Però io faccio una domanda: se l'amministrazione dice che non ha tempo, su dati che la legge, faccio esempio quella dell'amianto, per insisto sul tema, ma anche quella sui siti contaminati, la legge 192 la legge che ha bandito l'amianto in Italia è del 1992, quindi possibile che in quasi 24 anni le amministrazioni, il Ministero e poi le regioni non abbiano avuto modo di applicare ad esempio quello che dice la legge rispetto alla mappatura dei siti contaminati? Domanda. Io dico una cosa, e questa è un po' la mia esperienza di ormai quasi 4 anni di inchieste, partendo come anche altri colleghi, insomma anche come Guido Romeo, che si è preso anche una multa per questo, partendo dalle richieste di accesso. Molto spesso è la cartina di tornasole di un'amministrazione non solo che non è trasparente, ma che ha una cattiva organizzazione, perché se il flusso delle informazioni è ben organizzato, e proprio il decreto 33 sulla trasparenza ci dice ad esempio che le informazioni ambientali dovrebbero essere pubblicate sui siti, cosa che il nuovo testo di fatto torna indietro su questa cosa. Insomma, ci sono dei diritti che francamente in quest'Italia così purtroppo malconcia non si può più non ascoltare, dal mio punto di vista.
Il tuo discorso mi fa venire in mente che questo tema si intreccia molto bene anche col tema degli open data per le pubbliche amministrazioni, cioè molto spesso magari i dati ci sono, però sono sparsi in file scritti in Word e quindi difficilmente accessibili dagli amministratori stessi, cioè dai tecnici stessi e all'amministrazione, quindi è tutto molto più lungo.
Assolutamente sì, noi adesso come cittadini attivi stiamo facendo un monitoraggio proprio anche rispetto a questo tema. In realtà l'ho già fatto con un'inchiesta che, se volete, trovate online sul sito di Nova, il Sole 24 Ore, che è uscita a gennaio, proprio su Open Data e Salute, dove dati alla mano, visualizzazioni alla mano, abbiamo verificato ad esempio lo stato degli open data che riguardano i dati di sanità e salute in Italia. E anche lì purtroppo il quadro è anche abbastanza drammatico, nel senso che comunque si è ancora indietro a rendere pubblici questi dati. I dati magari ci sono, però si impedisce, e questo forse secondo me è il punto fondamentale, il monitoraggio dei giornalisti che insistono, che fanno watchdog journalism e che rompono le scatole, ma anche dei cittadini che vogliono sapere dove andare a effettuare una prestazione in sicurezza in un ospedale, quando appunto i dati di qualità del servizio sanitario sono a disposizione delle istituzioni, ma non di chi deve fruire un servizio.
Rosy Battaglia, l'ultima domanda, accennavi prima a quello che state facendo, il monitoraggio che state facendo adesso come cittadini reattivi, i prossimi passi?
Ma sicuramente, allora, sia come cittadini reattivi e come giornalista e come attivista all'interno del coordinamento di Fridays for Italy, la battaglia per il diritto alle informazioni continua, perché i cittadini hanno bisogno e diritto di sapere. Io lo vedo appunto, adesso riprendo a viaggiare per l'Italia, e il problema è molto spesso, come ho raccontato tante volte, lo scontro con le istituzioni avviene, il conflitto, molto spesso proprio perché manca l'accesso ai dati. In molti territori i cittadini chiedono di sapere quanto muoiono, quali sono le emissioni, sembra cose assurde, però è così, e neanche quei dati sono disponibili. Quindi la battaglia va avanti, scusate, nome omen purtroppo, ma mi tocca.
Ma sicuramente noi ci risentiremo anche per dare conto dei prossimi passi su questo. Rosy Battaglia, cittadini reattivi, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi davvero, buona giornata.
E ricordiamo ancora, per avere qualche informazione in più, che potete andare su Foia for Italy, scritto con foia4italy.it, per appunto seguire la continuazione di questo percorso e capire anche questo Foia italiano a che punto sta. Prima di salutarci, un'altra segnalazione che ci arriva anche da un'intervista fatta questa mattina sulla bocca di tutti qua, sulle onde di Radio Città del Capo. Parliamo di un'applicazione che ci aiuta a donare farmaci tutto l'anno, si chiama DoLine, DoLine come dare. Sabato scorso si è tenuta infatti la giornata di raccolta dei farmaci da banco, promossa dalla Banco Farmaceutica, che a Bologna è andata bene, almeno secondo le prime stime si è superata la raccolta dello scorso anno. E allora, con l'applicazione sviluppata dal Banco Farmaceutico e dalla Fondazione Telethon, si può invece donare tutto l'anno utilizzando la carta di credito. E allora, questa mattina abbiamo intervistato il farmacista Massimiliano Fracassi, il coordinatore bolognese del Banco Farmaceutico, e vi facciamo sentire proprio uno stralcio dell'intervista in cui si parla di questa applicazione.
L'ultima novità, insomma, che abbiamo sempre per questa esigenza di una raccolta che sia continuativa, da quest'anno abbiamo realizzato una piccola applicazione in collaborazione con la Fondazione Telecom che si chiama DoLine, e che tutti possono scaricare gratuitamente ovviamente sullo smartphone, e che durante l'anno lancia delle mini campagne, visto che in questi anni ci vengono chieste tante volte anche per delle emergenze sanitarie, possono essere, non so, terremoti o problemi anche all'estero, e si possono donare farmaci attraverso l'applicazione tutto l'anno, quindi con una piccola gesto attraverso appunto questa applicazione si può donare quei 2-3 euro che servono per acquistare un farmaco.
12:29 minuti, questa puntata di Pensatech si chiude qui. Tutti i contatti per tenere in collegamento Pensatech e i temi sul digitale e l'innovazione, @Pensatech su Twitter, e poi ci potete scrivere su pensatech@gmail.com.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. Follow us, seguici su Twitter @Pensatech.